Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
Some men are islands. I'm a bloody island. I'm bloody Ibiza.
Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
Presidente di che?
Hello? Hello, Mr. Taylor.
Why don't you switch on the radio?
I refuse to discuss it any further.
Do you believe that? Not for a second. Do you realize what this means?
Don't look for it, Taylor.
That's the radio.
Thank you, Mr. Taylor.
Ne è fatta solo quando saremo arrivati.
.22 Miro Barsa in diretta su radiocittaperta.it. Oggi prima trasmissione del nuovissimo anno, 4 gennaio 2021. Salutiamo tutti i corridori e tutti coloro che stanno facendo sport ascoltando questa trasmissione come sottofondo podcast. Grazie per aver scaricato e trovato questa trasmissione in varie ed eventuali parti. In primo luogo sul sito www.radiocittaperta.it, ma anche tramite altri siti di podcast, come per esempio Spotify o anche iTunes, dove è disponibile appunto il podcast di tutte le trasmissioni Cazz & Jammer e anche di altre trasmissioni di Radio Città Aperta. Il sito radiocittaperta.it, il numero di telefono 347 24 50 020 per i vostri non messaggi. Dunque, è stato un anno meravigliosamente meraviglioso che è finito, e questo sarà un anno altrettanto meravigliosamente meraviglioso, probabilmente molto molto meglio del precedente, perché poi dopo, appena finisce uno e inizia l'altro, tutto va sicuramente meglio. È proprio il passaggio della mezzanotte del Capodanno che decreta l'inizio delle cose migliori. Ebbene, questo, come sentite, c'è parecchia ironia in tutto ciò, ma in tutto ciò non ce ne frega assolutamente nulla di come avete passato il Capodanno, né a voi interessa di come l'ho passato io, visto che poi non era neanche un granché raccontarlo, proprio non è stato un granché per nessuno di noi, quindi è inutile raccontarlo. Al massimo abbiamo mangiato e poi siamo andati a letto. Come abbiamo concluso l'anno precedente, così riniziamo quest'anno, ovvero con un bel pezzettone poppettone da iniziare la trasmissione odierna, che ci terrà compagnia fino alle 21:30 con un po' di notizie sullo spazio, sulle nuove tecnologie. Ma come al solito vi dicevo, un pezzo poppettone. È un po' l'anno dei duetti di Dua Lipa, e quindi ci andiamo a sparare l'ultimo, che è quello con Kylie Minogue.
Tonight, I think I might
e abbiamo iniziato con un po' di groove, il groove che manca delle serate da ballo. Così abbiamo iniziato così perché ci piace mantenere un po' di groove e un po' di movimento e un po' di poppettone di qualità piuttosto normale. Ora non vorrei dire di infima qualità, anche perché questa è gente che comunque fa milioni di miliardi con queste canzoncine. Non so se questa è la canzone giusta per dire un addio, per dare l'ultimo saluto a un caro amico che se ne va per sempre. Si tratta effettivamente di Adobe Flash Player. Signori, ce l'abbiamo fatta, ce lo siamo tolto finalmente dai software, dai computer. Era un bel po' che insomma questa lotta andava avanti per l'eliminazione di una delle tecnologie che ha visto poi in numerosissimi siti dalla fine degli anni 90, primi anni 2000, un proliferare di sia di siti ma anche di applicazioni, giochini, molti gestionali basati su Flash, una tecnologia sviluppata dalla Adobe che ovviamente già dall'inizio aveva mostrato una marea di bug, era molto prono ad essere hackerato e diciamo che utenti malintenzionati potevano prendere possesso e leggervi un certo numero di file utilizzando appunto Flash, e inoltre non aveva tutta questa portabilità, il che aveva portato già da qualche anno la Apple a eliminarne il supporto, e quindi in effetti su Safari per esempio già da qualche anno per poter vedere del contenuto Flash era necessario abilitare appositamente, cioè quindi era disabilitato di default. Tuttavia era già stato affermato dalla Apple che ne avrebbe eliminato il supporto, ed è quello che poi ha fatto. Sull'iPhone proprio non ve n'era traccia. Mano a mano anche i vari browser se ne sono sempre più accorti, fin quando Chrome, che per ora è colui che detiene la maggior fetta di mercato tra i browser, ha iniziato a mandare più di un avviso per pagine contenenti Flash, e dal 1 gennaio, ahimè, se è stato decretato da tutti e anche dalla Adobe stessa, che morirà per sempre. Ora, chi se ne frega, voi direte, sì, effettivamente chi se ne frega, se non fosse che, dunque, ci sono due ragioni perché questo è un po' un problema. Il primo è per tutti gli applicativi di tipo che venivano usati proprio, cioè che ne so, per esempio database di ricerca di notizie. Ne avevamo parlato tempo fa del database della stampa, che è tutto in Flash e contiene un archivio di tutte le edizioni della stampa veramente dal 1800. Oppure anche tutti i giochini che per molto tempo sono stati su tutti i nostri computer e del quale purtroppo se ne perderà traccia, in particolare anche proprio da un punto di vista storico. Per far sì di poter mantenere l'utilizzo di alcuni di questi c'è un progetto open source che si chiama Raffle, che vuole tentare di preservare i giochi e anche i video più influenti. Non so se questo progetto è anche utilizzabile per esempio da enti o da società che utilizzavano Flash per i propri database interni o per i propri applicativi interni. Comunque io ve lo dico, Ruffle si chiama il progetto, e è comunque a quanto pare utilizzato e sovvenzionato anche dalla Internet Archive, che è una biblioteca digitale senza scopo di lucro che ogni tanto fa il giro di internet e fa una sorta di fotografia di alcuni siti. Se avete un sito e ce l'avete da un po' di tempo, potete vedere alcuni snapshot, alcune fotografie del vostro sito negli anni precedenti. Ogni tanto ci passa e fa una foto. Bene, con questo occhio verso il passato che se ne va, noi andiamo verso il futuro che arriva con una canzone di Grimes, che è quella mattacchiona pazza folle, probabilmente visto che è anche la compagna di Elon Musk. La canzone si chiama 4AM, però la AE è scritto con il dittongo, che peraltro è presente anche nel nome della figlia. Poveretta. E mi correggo subito, è il figlio, non la figlia, è il figlio, vabbè scusate, il nome purtroppo non aiuta, questo molto spesso non aiuta normalmente i nomi americani, e poi quello del figlio non, proprio no, perché tipo è un acronimo con dei numeri, vabbè insomma, un'altra storia che non ci interessa, ma ci interessa invece... quello che fanno nel lontano oriente, che fanno nel lontano oriente? Beh, tendenzialmente mandano razzi sulla Luna. Come sapete, la Cina, che è diventata una superpotenza spaziale, ha mandato, ha lanciato un orbiter, fatto atterrare un lander e una sonda sul lato più lontano della Luna, il rover lunare che dovrebbe chiamarsi Chang'e 4, anche se ieri era domenica, sì, al Kilimangiaro l'hanno chiamata Chang'e. Avrei bisogno della redazione cinese che probabilmente in pochi secondi scriverà, dovrebbe funzionare così normalmente. Bene, all'interno del lander c'era una piccola biosfera con quindi dell'aria, dell'ossigeno e del piccolo terreno che sarebbe dovuto servire per far germogliare delle piante. C'erano semi di patata, cotone, colza, lievito e alcune uova del moscerino della frutta, e poi l'Arabidopsis thaliana, che poi fondamentalmente non è niente che l'erba che sta ai bordi delle strade, l'erbaccia comunissima. Ora purtroppo all'interno di questa biosfera ci sono stati dei problemi, per cui pare che si sia un po' rotta e quindi non niente abbia potuto germogliare, se non fosse che recuperando i dati il cotone pare che abbia germogliato e abbia anche fatto due foglie piccoline, che però poi come tutto il resto della roba che c'era là dentro sono morte a causa della bassa temperatura dopo circa 2 settimane, che comunque 2 settimane per aver fatto germogliare una piantina sulla Luna sono un grandissimo traguardo per la missione appunto cinese, che a questo punto, oltre a forgiarsi del fatto di aver preso dei campioni di terra e averli riportati sul suolo terrestre, peraltro campioni che vengono dal lato più lontano, ha anche fatto germogliare delle piantine di cotone sulla Luna. E voi che stavate a fa?
Darkest hour in a great blue car, 90 miles per hour. Don't worry, babe, this is not a retreat. It's an escape. Mile per hour.
and escape.
E loro erano di Animem, Modern Nostalgia, Nostalgia, chissà com'è in inglese, vabbè, chi se ne frega perché abbiamo notizie molto 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 più importanti da dare. Un team di ricercatori della NASA, del Fermi National Accelerator Laboratory e del California Institute of Technology, quello che insomma conosciamo con il nome di Caltech, hanno fatto un'impresa senza precedenti. Sono riusciti a trasferire dei qubit, un'unità di informazione quantistica, per una distanza che è piuttosto ragguardevole. Si tratta di 43,5 chilometri. Allora, per tutti quelli che non sanno quali sono le implicazioni di questa cosa, farò un brevissimo riassunto. I qubit sono delle unità di informazione quantistica. Quindi, così come i bit sono delle unità di informazione, i qubit sfruttano alcune logiche e diciamo proprietà tipiche della meccanica quantistica. Una di queste proprietà è che due particelle che sono legate tra loro tramite un processo quantistico, mettiamola così, sono in grado di trasferire informazioni più velocemente della luce, anzi in maniera assolutamente istantanea. Il che significa che se una particella si trova in un determinato stato, anche l'altra si troverà in quello stesso stato, pur stando a chilometri di distanza. E questo è stato appunto verificato più volte, però sempre per distanze piuttosto piccole. Il record di questa trasmissione di informazione quantistica è arrivato a 43,5 km appunto con questa impresa senza precedenti. Questo lavoro, hanno dichiarato, pone le basi per un servizio internet quantistico che un giorno potrebbe assolutamente rivoluzionare l'informatica. Innanzitutto perché i sistemi di comunicazione quantistica, stiamo parlando ancora di teoria, sono infinitamente più veloci e più sicuri delle reti normali perché utilizzano dei fotoni anziché dei codici del computer, e il fotone non può essere violato. Non può essere violato perché l'intromissione di un terzo ente che guarda il fotone lo modifica per sempre, e quindi è possibile accorgersi se è stato hackerata l'informazione. Sono assolutamente sbalorditi tutti gli esperti da questo risultato, anche perché mantenere due qubit in stato stabile è una cosa piuttosto complessa. Dimostrare questa teoria, hanno dichiarato, è stato tecnologicamente impegnativo. I risultati, ha affermato Spiropoulou, che è uno degli, insomma, degli scienziati, degli esperti che ha effettuato questo esperimento, indicano una fedeltà di oltre il 90%, e si tratta di un successo davvero significativo, perché la fedeltà di questa, di questo risultato è veramente molto molto alta. Grandi, bravi, bravi, bravi. Forse un giorno potremmo buttare dei computer e avere tutti dei computer quantistici. Però questo giorno per ora non è domani, ci metteremo ancora un po'. Ci andiamo a sentire Atoms at Me. Lei è Leila Moss. Break out into the open, open myself up just to check. Adams at me. Lei era Leila Moss. Questa è Cats and Jammer. Sono le... no, è mezz'ora dopo che ho iniziato questa trasmissione, così almeno potrebbe non avere nessun riferimento temporale e potrebbe essere anche utilizzata per una futura replica. E chissà se state ascoltando una replica oppure il normale flusso di streaming in diretta. No, io ci sono venuto fino qua, quindi a ora, mentre sto parlando, ora è diretta. Poi, se lo state ascoltando in un altro momento, no. Ah, il tempo. Che bello. Il tempo, ma soprattutto anche lo spazio. Dunque, a proposito di spazio e di tempo, come sapete abbiamo queste idee che vogliamo viaggiare nello spazio per andare su Marte. Ora non si è capito bene a fare che, perché non è proprio uno dei posti più abitabili e più carini, cioè tra le spiagge delle isole caraibiche e Marte, ecco, io sceglierei ancora le spiagge delle isole caraibiche. Tra l'altro, per quanto possa essere lungo il viaggio per arrivare sulle isole caraibiche, ecco, il viaggio per andare su Marte è ancora più lungo. Se ti dice bene ci vogliono 8 mesi e altrettanti per tornare, qualora fosse previsto ovviamente il ritorno. Allora c'è questo piccolo problema, che durante questi 8 mesi praticamente ti sfraffi, non so come definire questa cosa in maniera migliore, cioè le ossa perdono rigidità e i muscoli diventano più o meno come il budino, quello anche un po' cattivo. E quando arrivi poi dopo su Marte, dove c'è di nuovo la gravità, magari ti muovi come una sorta di verme celenterato. E allora c'è questa necessità, dal punto di vista della scienza, di trovare un modo per mantenerti in forma. Li fanno correre e li fanno fare esercizi sulla stazione spaziale, ma pare che non funzioni tantissimo. Allora stanno studiando quello che viene fatto praticamente dagli animali e dagli animali che... fondamentalmente vanno in letargo, perché la fase del letargo di molti animali non gli sfraffa i muscoli e le ossa, non gli debilita il potenziale sia muscolare che di sostentamento osseo. E come mai? Beh, a quanto pare, studiando i lemuri che dormicchiano appunto durante l'inverno, hanno potuto vedere che ci sono delle piccole alterazioni di piccoli pezzi di RNA che ormai abbiamo imparato a conoscere grazie a queste nuove vaccinazioni che stanno facendo, che in pratica, alterando in alcune parti il codice genetico, riescono a fare una sorta di switch on e switch off, accendere e spengere alcune parti del metabolismo, in modo tale da mantenere vivi i muscoli ed evitare l'atrofia muscolare durante l'ibernazione, durante, in realtà, per quanto riguarda gli animali, durante il letargo, però potrebbero essere usati appunto durante l'ibernazione e mantenere così i corpi umani delle persone che viaggiano verso lo spazio in uno stato così mezzo congelato, però senza perdita di tono muscolare, e poi risvegliarli, olè, spapà, ciuppala, eccoci qua, benvenuti su Marte, sono fresco come una rosa avendo dormito 9 mesi in stato sospeso. Chissà se questo andrà avanti, e chissà, a questo punto io mi chiedo più che altro se questo è anche buono per non invecchiare, se posso dormire per esempio 8 ore al giorno e non invecchiare, ogni giorno 8 ore le recupero, poi alla fine posso arrivare a 150 mila milioni di anni. Sai che palle. Beh, ci andiamo a sentire Foo Fighters, va, che è meglio. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. We'll be right back. E parliamo ancora un pochettino di spazio, parliamo ancora un pochettino di tute spaziali per la precisione. Era successo nel 2019, non so se ve lo ricordate, è saltata una missione di attività extraveicolari nello spazio a causa del fatto che le taglie per le tute delle astronaute, che in quel momento avrebbero dovuto fare una missione extraveicolare, ovvero uscire fuori dalla stazione spaziale e farsi una bella passeggiatina, le taglie non erano giuste e quindi quel giorno, appunto il 29 marzo del 2019, saltò completamente questa passeggiata, questa missione e non potettero quindi installare nuove batterie agli ioni di litio. Poi dopodiché da questo nacque tutta quanta una serie di discussioni sui bias per quanto riguarda la costruzione delle apparecchiature, quindi le tute che erano fatte soltanto per uomini maschi di media alta corporatura, quindi la NASA si è dovuta poi rimettere insomma in discussione per quanto riguardava l'attrezzatura, pur essendo anche essa una delle prime, in realtà su altri argomenti, che aveva anche aperto ad altre situazioni simili. Vabbè, se avete visto per esempio il film Il coraggio di contare, c'è tutta quella discussione sulle persone di colore inserite all'interno dello staff della NASA, però là era anche una lotta per vincere i russi. E in questo caso, quindi, quella per la lotta per o comunque insomma la discussione sulle tute spaziali ha aperto nuove possibilità anche per chi costruisce e per chi fabbrica tute spaziali. È interessante invece riguardare un fatto piuttosto curioso che è rinomato, perché per quanto riguarda le tute stesse della NASA utilizzate dagli uomini, che come sapete quando sono nello spazio non è che insomma c'hanno il bagno, hanno una sorta di cappuccio per il pene, nel quale appunto il povero o comunque il fortunato astronauta fa la pipì, perché non è che apre e poi urina fuori nello spazio, a parte perché probabilmente gli si seccherebbe il pisello. Quindi hanno una sorta di manichetta dove mettono dentro il pisello e poi dopo, se devono fare la pipì, la fanno là direttamente. Ora, la manichetta aveva delle dimensioni e aveva delle taglie. Le taglie erano piccolo, medio e grande, e tutti quanti gli astronauti prendevano quello grande, anche se poi non gli serviva quello grande, e quindi hanno dovuto, per evitare questa cosa, rinominare le taglie da piccolo, medio, grande a grande, gigantesco e enorme. Perché altrimenti non avrebbero mai gli astronauti, di loro a spontanea volontà, scelto quale fosse la taglia più giusta, dimostrando di nuovo che fondamentalmente la lotta tra maschi è sempre quella a chi c'ha il pisello più lungo. Ed eccoci ancora qua. Voi vi direte: ma che cosa abbiamo sentito? Abbiamo ascoltato un brano di Paul McCartney, visto? Anzi, forse Sir Paul McCartney. Eh sì, è uno dei pochi che è Sir. No, uno dei tanti, forse. Però è lui, poi Elton John, che ci tiene tantissimo. E mi sembra poi che quest'anno fanno Hamilton, tra quelli insomma più famosi, poi ce ne saranno un altro centinaio di migliaio, però insomma questi qua sono quelli così, tra quelli un po' più vecchi e quelli un po' più giovani. Ma parliamo di cose piuttosto interessanti, ma così, più curiosità. Forse non tutti sanno che esistono degli acceleratori di particelle, per esempio LHC è uno dei più famosi, che praticamente studiano la composizione delle particelle. E come fanno? Prendono atomi, li accelerano veloci, e poi li fanno sbattere, e poi questi atomi si sfracellano in mille particelle più piccoline, e poi vengono studiate quelle che ne escono fuori. Tutto ciò, diciamo, rilascia un po' di radiazioni, ok? Allora, e questo, prendete questa informazione e mettetela da una parte. L'altra cosa si può dire è che servono da, diciamo, una grandezza dalle 500 alle 600 rad per uccidere una persona, mentre un fascio di protoni accelerato, come quello che sta dentro a un acceleratore di particelle, contiene dai 200.000 ai 300.000 rad, ok? Ora, voi direte, quindi significa che se tu praticamente ci metti la capoccia, muori in meno di un nanosecondo. Ebbene, no. Anatoly Bugorsky, nel 1978, il 13 luglio, mentre stava pulendo, comunque stava facendo dei lavori di routine all'interno di un acceleratore di particelle, praticamente si è trovato investito da un fascio di queste particelle, e che... stranamente, insomma, poi in buona sostanza non l'ha ucciso. Portato d'urgenza all'ospedale con una dose fatale di circa 300.000 rad, avevano pensato di tenerlo appunto dentro all'ospedale in vita il più possibile per sostanzialmente solo studiare quali fossero i tempi prima che morisse. Ma la cosa più sorprendente che è successa è che questa persona non è morta, non solo non è morta, ma non ha avuto neanche nessun deficit da un punto di vista cognitivo, essendo che il fascio di protoni aveva colpito la testa, e è riuscito anche a laurearsi e a finire la sua tesi di dottorato, quindi tutto quanto funzionante per bene. Come mai? Dunque, a quanto pare gli esperti ritengono che i raggi protonici reagiscano in maniera diversa con le diverse parti del corpo, e praticamente essendogli entrato dalla nuca e uscito dal naso, pensate, non abbia colpito nessuna parte con la quale potesse interagire fortemente, perché le dosi di 500-600 rad sono relative all'esposizione su tutto il corpo, mentre immaginano, pensano che una dose anche molto più alta, però su piccole parti anche che interagiscano poco, gli abbia concesso a questa persona di sopravvivere agli effetti di quanto accaduto. In ogni caso, non ficcate la testa dentro un acceleratore di particelle, questo lo dicono proprio gli scienziati, e io direi insomma di essere d'accordo. Se avete un acceleratore di particelle dentro casa, chiudete sempre lo sportellino davanti prima di accenderlo.
Jobs, yeah, we don't bother. bikes are shiny things with lots of buttons on them. Well, all my friends live on the bottom. They never sleep, they don't drink water. They come out late at night and look for things that they might one day. Microchip to keep me up at night.
Ed eccoci tornati in diretta qua, abbiamo sentito i Viagra Boys, così sempre per ritornare a parlare un po' di pippoli. Questa era Creatures, ma parliamo di una interessante considerazione che insomma prende un bel po' del tempo degli astrofisici o comunque di tutti coloro che studiano la fisica delle particelle. Si chiama così, per vostra informazione, costante di struttura fine o costante di Sommerfeld, è indicata con la lettera greca AE, come il nome del figlio, che sta anche nel nome del figlio di Elon Musk e Grimes, ed è una costante di accoppiamento dell'interazione elettromagnetica. Ora, non vi interessa più di tanto questa cosa. La cosa interessante di questo numero è che al momento attuale è una grandezza adimensionale ed ha un'importanza fondamentale nella fisica teorica. Ora, queste due cose non vanno tanto a braccetto. Da una parte, il fatto che sia adimensionale, a quanto pare, dovrebbe essere un'indicazione del fatto che il nostro modello è incompleto, ovvero tutto quello che noi riusciamo a descrivere della natura è stato modellizzato, in un certo senso, tramite la fisica. Però, se poiché c'è questa costante adimensionale, vuol dire che ci manca ancora qualcosa. Tutte le costanti di un tempo adimensionali sono state poi riportate ad avere una dimensione. Una delle più note, ovviamente, è quella della velocità della luce, indicata come C. Ora, questo numero, questa costante nuova, questa costante di struttura fine o di Sommerfeld, ha delle interessantissime proprietà. Innanzitutto ritorna in tutto ciò che ha a che fare con gravità e elettromagnetismo, ma soprattutto è un numero che può essere identificato come un 137esimo, ok? Più o meno è un 137esimo. Ora, se il suo valore fosse diverso di poco, l'universo sarebbe completamente diverso da come lo vediamo e le leggi fisiche non sarebbero assolutamente quelle che conosciamo adesso. In particolare, questo un 137esimo è un numero piuttosto piccolino, ok? Per cui, e proprio perché è piccolino, l'elettromagnetismo è una forza debole e di conseguenza le particelle cariche formano degli atomi e, in modo tale che tra protoni ed elettroni ci sia un certo spazio, consentendo quindi legami chimici, ok? Però questo numero è anche abbastanza grande, e i fisici hanno sostenuto che se fosse un 138esimo, che quindi è soltanto un pochettino di più, le stelle non sarebbero in grado di creare del carbonio e quindi noi non esisteremmo. Quindi è proprio quel numero là, non può essere né di più né di meno, che è un numero che sta abbastanza bene con tutte le leggi che descrivono il modello attuale della fisica come la conosciamo. Tuttavia non sappiamo ancora bene come può essere riportata questa costante e come può essere spiegata all'interno di una, come si dice ormai, una teoria del tutto, una teoria che riesca a spiegare tutto quanto, compreso questo numero che ritorna ogni tanto, sempre all'interno della fisica, come le sezioni auree all'interno dell'architettura. Pensate un po', quante ancora cose ci sono da scoprire nel mondo della fisica e della scienza in generale. Quello che invece non c'è da scoprire è questa cosa nuova che ho scoperto. Ci sono delle playlist fatte da persone che si prendono la briga di cercare date di uscita. E quindi ho scoperto una playlist di tutte canzoni che compiono 20 anni nel 2021 e noi ce ne andiamo a scoprire una. Questa sostituirà probabilmente l'angolo del rimastino. Loro sono gli Ark e questa è It Takes a Fool to Remain Sane, che compie 20 anni nel 2021.
Remain safe.
E questa era per la rubrica Wanna Feel Old, It Takes a Fool to Remain Sane, per gli ARC, che quest'anno fa 20 anni. Benissimo, parliamo adesso invece di molti, 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 molti anni fa. Ne era il 1676 e Suor Maria, pare che una bella notte... fece una lotta lunghissima con il diavolo. Di questa lotta con il diavolo, che cosa rimane? Rimane una lettera che la suora scrisse di suo pugno, e quanto pare dettata dal... insomma, questo era il racconto, scusate, dettata dal diavolo stesso, che gli avrebbe costretto a far scrivere e a firmare questa lettera. La donna non volle scrivere il proprio nome e scrisse solo "Oimè". Tuttavia questa lettera è illeggibile, cioè contiene dei caratteri, però non è fatta di parole normali, e sono dovuti passare ben 341 anni, sono intervenuti dei fisici e degli informatici per dare un senso minimo logico alla lettera. Infatti sono stati usati dei computer per decifrare, tramite appunto algoritmi di decriptazione, il significato della lettera. In realtà non sono riusciti del tutto a comprendere tutto il significato, però sono uscite un po' di frasi, per esempio "forse ormai certo stige", oppure "poiché Dio Cristo Zoroastro seguono le vie antiche e sarte cucite dagli uomini, oimè", e un'altra frase tradotta è stata "un Dio che sento liberare i mortali". Ora, è molto poco probabile che la suora fosse posseduta dal diavolo e abbia scritto sotto dettatura di Satana, ma la cosa più probabile è che la suora fosse malata di disturbo bipolare. Però la cosa interessante di tutto questo è che il modo di decifrare gli algoritmi che sono stati usati mostrano come la suora abbia utilizzato in realtà un alfabeto che ha creato ella stessa, utilizzando lettere dall'alfabeto greco, latino e runico, e creando quindi una sorta di cifratura la cui chiave era solo fondamentalmente nella sua testa. Tuttavia, grazie appunto all'informatica, è stato possibile quantomeno capire quali fossero alcune frasi, riuscire a decifrare alcune frasi, perché l'algoritmo prima individua i caratteri che si ripetono uguali e poi li compara con i vari segni alfabetici più simili nelle varie lingue. Quindi è stato sicuramente un esercizio storico, ma anche un esercizio informatico e scientifico per riuscire a risalire a questo, insomma, al contenuto di quello che c'è dentro. La leggenda vuole che la suora aveva ricevuto anche altri due messaggi, dei quali però non scrisse né rivelò mai il contenuto, e quindi purtroppo sono persi per sempre. È andata così, e però quantomeno siamo riusciti a capire qualcosa che c'era nella sua lettera. Ci andiamo a sentire Sic Tamburo, questa è "Quel ragazzo speciale".
Speciale, non controlla i movimenti,
Ragazzo speciale per i Sic Tamburo, dovrebbe essere un ultimo singolo proprio dai lavori dei Sic Tamburo. Guardate, controllo subito, clicco su delle cose casuali a destra, manca esattamente, sì, uscita il 4 dicembre del 2020, ovvero, pensate un po', oggi proprio, tada, Sic Tamburo, quel ragazzo speciale, Radio Città Aperta.it, 347 24 50 020, parliamo della Ford. Che cosa ha fatto la Ford? Ebbene, facciamo un piccolo passo indietro, più di 46 milioni di americani hanno al momento attuale più di 65 anni, ok? Entro il 2060 questo numero sarà raddoppiato. Tra le nazioni in Europa l'Italia è quella che c'ha più vecchi, poi insomma non giriamoci intorno. E questo è un problema fondamentalmente progettuale, perché chi progetta le cose invece è piuttosto giovane, aitante e piuttosto in forma. Quindi molto spesso le cose vengono progettate per persone giovani e funzionanti perfettamente, ma poi dopo devono durare o devono essere usate anche da persone più in là con l'età, e questo più passa il tempo e più sarà vero, proprio perché stiamo invecchiando di più. Quindi c'è proprio una difficoltà nel mettersi nei panni di chi ha una certa età ed ha delle difficoltà di vario tipo. E quindi non può, i progettisti tendenzialmente non hanno quest'occhio di riguardo. Allora, che cosa è stata creata? È stata creata dal Transport Technology and Ergonomics Center dell'Università inglese di Logonburg, una tuta di simulazione della terza età. Pare che aggiunga una sorta come 30 anni a chiunque la indossi. È un giubbotto pesante che simula una schiena indebolita, un tutore per il collo ostacola il movimento della testa. Le articolazioni sono irrigidite, i guanti, che non sono molto flessibili, imitano l'artrite, e inoltre c'è anche un piccolo dispositivo elettronico che provoca tremori incontrollabili. Viene fornita con degli auricolari e degli occhiali che attenuano il rumore, distorcono la vista, imitando sia i sintomi del glaucoma che quelli della cataratta. Quindi è stata utilizzata dalla Ford per far provare agli ingegneri progettisti le loro auto proprio con questa tuta. Hanno così portato, cioè, gli ingegneri progettisti a notare come ci siano delle piccole cose che possono essere migliorate, perché per esempio è piuttosto difficile con la tuta stessa trovare o allacciare le cinture di sicurezza, servono nuovi sistemi di allarme che consentono ai conducenti di sapere quando stanno uscendo dalla corsia, delle porte anteriori più larghe e più alte, bauli più facili da aprire e persino le telecamere o comunque anche lo stereo devono avere delle manopole più facili da essere girate o spinte come pulsanti, proprio perché si sono resi conto che con questo grado di, insomma, di difficoltà, non parliamo di disabilità, però parliamo comunque di difficoltà all'utilizzo, una persona più in là con l'età ha più di un problema, non insormontabile, però non è così comodo come potrebbe essere per un giovane utilizzare un'automobile. E per questo la macchina, la Ford, la casa produttrice di automobili, ha deciso di cambiare alcune piccole cose progettuali all'interno dell'abitacolo dei veicoli. Il primo veicolo che sarà che beneficerà di questo, del nuovo design, è la Ford Focus, quindi aspettatevi una macchina un po' più older friendly, diciamo così, un po' più amica degli anzianotti. Ci andiamo a sentire Television, Mark U. Moon.
Hesitating. Yeah. We'll be right back.
E fino all'ultima nota i Television, così i puristi non possono lamentarsi di questo. Dunque, a proposito di purismo, non c'entra assolutamente niente. No, un pochettino c'entra. Parliamo di un gioco di società del XIX secolo, piuttosto famoso in Inghilterra, che ho visto casualmente in una puntata di Poirot, un telefilm che fanno sul 39. Vabbè, non mi interessa molto dove l'ho visto, però contemporaneamente avevo anche letto un articolo su internet. Il gioco si chiama Snapdragon e a quanto pare in Inghilterra era piuttosto famoso, per poi perdere notorietà già intorno al 1860, quando uno scrittore scrisse appunto che questo gioco stava perdendo il suo utilizzo e a causa del nuovo albero di Natale, che era la nuova cosa interessante da avere dentro casa. Ora, come si fa questo gioco? Si prende della frutta secca, noci, mandorle e cose del genere, anche dell'uvetta, la si mette dentro un piatto piuttosto grande, che tendenzialmente dovrebbe essere di metallo ma anche di ceramica, poi sì, e poi dopodiché ci si mette sopra del brandy, si annega col brandy questa frutta secca e poi ta-da! Gli si dà fuoco. Ora, il brandy è piuttosto alcolico e quindi fa queste fiamme che cuocicchiano queste uvette e mandorle. Ma dov'è il gioco, voi direte? Bene, il gioco è che dovete prenderle la frutta secca, dovete prendere la frutta secca direttamente da questo piatto mentre è incendiata e quindi tendenzialmente dovete fare in modo di essere veloci senza scottarvi, ma comunque state prendendo della frutta secca da un braciere infuocato. Ora, è così davvero pericoloso? Beh, abbastanza, ma in realtà la cosa più divertente, o comunque la cosa più interessante, era, secondo i racconti, era vedere le mani degli altri che si bruciacchiavano piuttosto che prenderle se stessi, cioè piuttosto che mettere le mani per prenderlo, non era quello tanto il divertimento quanto vedere gli altri che si bruciavano le mani. C'è stato un tempo dire che era veramente una cosa anche piuttosto cruenta il Natale. Pensate un po'. Ci andiamo a sentire un altro grande classico. Loro sono gli In Excess.
Scared, so me. Stay with me, beautiful girl.
E siamo giunti anche alla fine di questa puntata di Cats and Jammer, prima del 2021. Ci rivediamo e ci risentiamo lunedì prossimo. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici della diretta, e un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici dei podcast. Grazie e continuate ad ascoltare Radio Città Aperta, se non volete adesso che inizia la randomania, quantomeno da domani con il rinizio di tutte le dirette, con Caffè Espresso, le news, le notizie appunto di Radio Città Aperta e tutte le programmazioni in diretta che potete trovare sul palinsesto. Credo che in realtà domani e dopodomani ci siano soltanto trasmissioni in replica, randomania, anche per causa insomma della zona rossa che non ci consente di muoverci più di tanto, e quindi chiudo per ora le dirette e ci risentiamo mercoledì. Ciao.
living here.